Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Siamo agli sgoccioli della settimana, ma come sempre ci sono molte iniziative in giro per vari posti, tante cose che si possono fare. Ad esempio, domenica 1 marzo c'è un concerto in Miao, Gatti da un'esposizione all'Auditorium San Dionigi di Piazza Martiri della Liberazione a Vigevano alle 17.30 e nell'ambito di questo festival diffuso che si chiama La Città dei Gatti, che si svolge in varie date, in vari momenti a Roma, Milano e Vigevano. Il concerto Gatti da un'esposizione naturalmente gioca con Mussorgsky e i quadri da un'esposizione. E i gatti esposti sono quelli che ci piacciono, perché sono 7 gatti da un'esposizione, sono gatti creati da 7 artiste, sono varie le tecniche utilizzate e faranno da sfondo a questo concerto particolare. Domenica 1 marzo 17.30 a Vigevano. Sempre domenica, questa volta a Rozzano, all'Oasi Smeraldino, nel pomeriggio c'è questa bella iniziativa di benvenuto, diciamo così, alla primavera, con semine e messa a dimora di arbusti e cose del genere. Oasi Smeraldino, sapete, un posto che gli armadilli amano moltissimo, perché fa parte di quei piccoli grandi miracoli nel cemento, mettiamola così. Io ringrazio Domenico, che ha scritto ad armadillo@radiopopolare.it a proposito della trasmissione di ieri. Ieri abbiamo parlato con due ricercatrici di un studio fatto sui lupi e sulla loro paura o meno del contatto con gli umani. Abbiamo scoperto che sono molto saggi e non gli piace per niente stare con gli umani. E Domenico mi segnala un articolo del Manifesto che parla del fatto, ne avevamo parlato in realtà giorni fa, ma insomma va sempre bene, voi scrivete, tutte le cose sono preziose sempre e denotano anche la vostra attenzione e la vostra sensibilità su alcuni temi. Domenico ci segnala questo articolo dove si parla del fatto che, insomma, una percentuale altissima, intorno quasi alla metà dei lupi, sono in realtà ibridati coi cani, e che quindi, insomma, ci sono una serie di preoccupazioni anche per la preservazione della specie in purezza. Essere animali ci fa sapere che c'è stata una condanna in primo grado per maltrattamenti a uno degli allevamenti intensivi, quelli che fanno poi, che fanno parte del circuito DOP. Questo è in provincia di Mantova, maltrattamenti veramente terribili nei confronti di suini destinati naturalmente alla macellazione, ma insomma almeno che non vengano maltrattati. Insomma, c'è stata una condanna di primo grado, ma insomma farà parte dei tanti argomenti che affronteremo prossimamente. Ma adesso l'ho fatto aspettare esageratamente, ma sono ben felice di dargli il benvenuto, e do quindi il benvenuto al professor Davide Rossati, che si occupa di entomologia forestale all'Università di Padova. Buongiorno Davide.
Buongiorno e grazie mille dell'invito.
Grazie a
tutti.
Grazie a te per essere con noi. Senti, tu sei autore con altri di altre università di una ricerca che nel comunicato stampa ha un titolo molto accattivante, no? La vita segreta degli insetti del legno. Oh, Beh, insetti del legno apre un scenario molto ampio, nel senso che intanto mi sembra che la ricerca si occupi degli insetti proprio dentro il legno, più che vivono vicino al legno.
Esattamente, sì. In realtà, quando si parla di insetti del legno, si apre un mondo, nel senso che ci sono tantissimi gruppi di insetti che vivono a spese del legno. Noi in questa ricerca ci siamo concentrati su un gruppo particolare di questi insetti che ha delle caratteristiche molto molto curiose.
Sì.
E sostanzialmente queste sono legate uno allo stile di vita, scavano gallerie molto profonde nel legno e coltivano i propri funghi simbionti sulle pareti di queste gallerie, e le larve, quindi gli stadi giovanili, si nutrono di questi funghi. E l'altra cosa curiosa è che si tratta di specie partenogenetiche, cioè la femmina può decidere se ovideporre uova fecondate che daranno origine a femmine o uova non fecondate che daranno origine a maschi.
Ecco, senti, ti devo fermare, perché tu sei partito a razzo con una serie di cose assolutamente affascinanti e straordinarie. Abbiamo qualche minuto, quindi andiamoci con calma, perché questa questione del sesso che insomma viene deciso in qualche modo dall'insetto mi fa sorridere, perché pare che questa settimana sia, insomma, siamo molto sexy questa settimana noi armadilli, perché mercoledì col professor Ficetola dell'Università degli Studi di Milano, che si occupava invece di animali e del rapporto con l'ambiente, ci raccontava appunto di come alcune specie decidano in base alla temperatura, ad esempio, si denota il sesso dell'uovo, mettiamola in questa maniera. Parliamo ad esempio delle tartarughe, mettiamola la più facile. In questo caso con gli insetti come funziona? Non è una questione di temperatura.
Allora, non è una questione di temperatura, ma dipende dal fatto se l'uovo è stato fecondato o meno. E, diciamo che il meccanismo alla base di tutto, cioè cos'è che spinge la femmina a deporre uova non fecondate o fecondate, è ancora poco chiaro, almeno in questi insetti. Ma è molto probabilmente legato alla qualità del substrato in cui loro stanno scavando le gallerie. Quindi se il substrato è ottimale, prendono una scelta; se il substrato è meno ottimale, ne fanno un'altra. Però questo è ancora un po' oscuro e rimane tutto da chiarire.
Quindi dovete ancora studiare, come tutti gli scienziati devono fare. Senti, però.
Esattamente.
Senti, io faccio ancora un passo indietro, perché in realtà quando pensiamo agli insetti che vivono nel legno, l'unica cosa che noi profani viene in mente è il tarlo, che può, come dire, anche rompere un po' le scatole se ce l'hai nel comò della nonna, mettiamola così. Ecco,
certo.
Invece non è solo il tarlo. Che caratteristiche hanno gli insetti che vivono nel legno? Sono tutti appartenenti allo stesso modello, dico io, oppure sono molto diversi tra loro?
Allora, in realtà no, nel senso che non appartengono tutti alla stessa famiglia, allo stesso gruppo, diciamo, ma ce ne sono di vari esempi in famiglie diverse. Le caratteristiche che devono avere è, uno, la capacità di scavare le gallerie nel legno, perché devono vivere e riprodursi all'interno del legno, e quindi hanno un apparato boccale che è adatto a questo tipo di attività, quindi mandibole molto forti per proprio scavare il legno. E poi devono saper sfruttare il substrato in cui vivono, quindi a seconda delle specie ce ne sono alcune che si nutrono proprio del legno e vivono in simbiosi con microrganismi che gli permettono di digerire il legno, che non è una sostanza facile da
immagino.
Di cui nutrirsi.
Immagino.
E altre invece hanno preso un'altra strada evolutiva, cioè hanno tra virgolette deciso di vivere in simbiosi con microrganismi quali funghi, quindi non si nutrono del legno, ma utilizzano il legno come substrato su cui far crescere i propri funghi, i propri microrganismi simbionti di cui poi si nutrono. Quindi ci sono varie strategie, è un mondo estremamente diversificato.
Senti, peraltro mi piace molto, del resto tu che ti occupi appunto di entomologia forestale, mi piace molto ricordare che quando si parla di alberi morti, di abbattimento di alberi, in una concezione forse un po' antiquata, almeno spero che sia considerabile antiquata, quel legno veniva eliminato come una cosa brutta, come una cosa da togliere dai piedi, mentre un albero morto è in realtà un pullulare di vita.
Assolutamente, assolutamente, ci sono tantissime specie che vivono a spese di legno morto, ed è proprio una delle raccomandazioni per favorire la biodiversità, è proprio quella di non eliminare quando possibile il legno morto, perché questo proprio funge da casa, da substrato per un numero molto elevato di specie.
Senti, dopo aver fatto insomma questo piccolo excursus su questi ragazzi e queste ragazze che vivono nel legno, torniamo invece proprio allo specifico della vostra ricerca, perché voi siete andati a studiare le gallerie, insomma proprio le case, diciamo, o i percorsi, insomma aiutaci a capire bene la ricerca.
Esatto, allora questo si lega un po' con quanto dicevo all'inizio, nel senso che noi ci siamo molto incuriositi per cercare di capire cosa potesse succedere all'interno del legno, perché sappiamo che questi insetti scavano le gallerie, ma non sappiamo praticamente niente di quello che succede all'interno.
Sì.
E questo è dovuto al fatto che il legno è difficile da studiare se non spaccandolo e guardando alcune porzioni. Ma per avere una ricostruzione completa di quello che succede è necessario utilizzare tecniche non distruttive come quella che abbiamo utilizzato, cioè la tomografia.
Sì, e che ci piacciono molto di più sempre quelle non distruttive.
Esattamente, ovviamente c'ha dei limiti, perché applicarla a piante vive è praticamente impossibile al momento.
Sì.
Quindi noi nella prova sperimentale abbiamo fatto colonizzare le piante dagli insetti che ci interessavano, e poi abbiamo ovviamente tagliato le piante e analizzato i tronchetti.
Sì.
Con la tomografia.
Sì.
Ma diciamo che il punto chiave era proprio cercare di capire se queste gallerie interagissero tra loro o meno, perché qui si apre uno scenario molto importante per quanto riguarda l'ecologia e i rapporti tra specie o tra individui della stessa specie.
Sì. E quindi che cosa, come è andata, come avete capito, qual è la cosa che ti piace di più sottolineare di questa?
Allora, ci sono tre cose principali. Una, la prima riguarda l'utilizzo della tecnica, perché apre un mondo nuovo.
Sì.
che ci può aiutare a ricostruire rapporti ecologici tra specie.
Anche perché voi avete usato anche le tecniche 3D per questa ricerca.
Sì. Esattamente, esattamente. Nel momento in cui si fa tomografia, quello che la ditta con cui abbiamo collaborato restituisce è sostanzialmente una ricostruzione tridimensionale che può essere analizzata in tutti i suoi aspetti. E, la seconda aspetto chiave è stato proprio capire i rapporti tra specie, tra individui della stessa specie. E questo si lega a quello che dicevo prima, cioè se ci sono queste specie partenogenetiche, queste hanno un problema fondamentalmente, che tendono a perdere o biodiversità o diversità genetica nel tempo.
Perché si riproducono tra loro all'interno di uno spazio ristretto? Scusa, io traduco sempre in modo un po' brutto, ma è così?
No, è proprio così, perché la riproduzione avviene all'interno dello stesso nido tra individui imparentati.
Certo.
E questo fa sì che nel lungo periodo la diversità genetica possa, possa calare. E quindi in realtà l'idea che ci fosse qualche altro meccanismo che potesse portare a un aumento della diversità genetica era nell'aria, e però nessuno ancora aveva capito come potesse accadere. E quello che abbiamo visto è che femmine, comunque individui o gallerie della stessa appartenenti a individui della stessa specie, si uniscono nel legno, si cercano nel legno, e questo fa sì che maschi appartenenti a un nido possano andare a fecondare femmine appartenenti a un nido diverso. E questo ovviamente causa e porta ad un aumento della diversità genetica.
Arricchimento, certo.
Esattamente. Sì, e se c'è un terzo aspetto che va sottolineato, e che è quello dell'interazione tra specie diverse. Qui non c'entra più la diversità genetica, qui entrano in gioco diciamo i possibili scambi tra simbionti, cioè tra funghi, di specie diverse.
Sì.
E questo è potenzialmente molto interessante, molto rilevante quando si ha a che fare con specie esotiche, cioè specie non native dell'ambiente che si sta studiando, perché una specie non nativa, magari originaria del Nord America, dell'Asia, può arrivare nel nostro ambiente e portare con sé dei funghi che qui non ci sono fondamentalmente, e che possono essere anche dannosi per i nostri alberi. Quindi il punto è che se una di queste delle nostre specie native, interagendo con la specie esotica, acquisisce questi funghi non nativi, può dopo veicolarli e quindi aumentare le possibilità di danno per i nostri alberi.
Senti, professor Rossati, ma chi è che, insomma, questi insetti che vivono nel legno, negli alberi, nei tronchi, quali nemici hanno? Loro sono lì, sono belli protetti, se ne fregano, oppure hanno dei nemici? Sono a rischio predazione? Mi vengono in mente alcuni esempi, ma non li faccio.
Sono sicuramente a rischio predazione. Ci sono altri insetti che sono in grado di entrare nelle gallerie di altri insetti del legno e nutrirsi degli stadi giovanili, quindi delle larve. Ci sono altri insetti che invece aspettano fuori e aspettano che un adulto esca dalle gallerie per poi predarlo e nutrirsene. In altri casi, soprattutto quando si ha a che fare con insetti del legno più grandi, abbiamo anche predatori di altro tipo, quindi per esempio gli uccelli che possono predare questi insetti di dimensioni più grosse in volo nel momento in cui si appoggiano su un albero o altri substrati. Quindi in realtà il mondo dei predatori è molto 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 vario.
Molto, immagino che non sia una vita facile neanche per gli insetti del legno.
Neanche per loro, no.
Non c'è mai pace, come si dice, purtroppo. Senti, però, insomma, questo studio aggiunge un tassello alla conoscenza di insomma, animali, come ci dicevi all'inizio, anche difficili da studiare, perché non è mica così facile, ma insomma in questo caso la tecnologia ci può servire, ci aiuta a fare passi avanti.
Esattamente. Diciamo che fino a un po' di anni fa tutto questo non era possibile, perché l'unico modo era tagliare il legno, spezzettarlo, ma dopo ricostruire effettivamente la forma di queste gallerie, la loro dimensione, eventuali interazioni, era sostanzialmente impossibile. Adesso con queste nuove tecnologie, e mi riferisco in particolare alla tomografia raggi X, ovviamente si apre una nuova finestra su questo mondo, che dal mio punto di vista è ancora molto molto poco esplorato, e gran parte soprattutto delle interazioni ecologiche, quindi dei rapporti tra specie, non è ancora stato ben studiato. Quindi si apre veramente un mondo su questo gruppo di insetti così particolari.
Senti, ma professor Davide Rossati, Tu che appunto ti occupi di entomologia forestale, inevitabilmente ti occupi di foreste, ma qual è lo stato delle foreste, ad esempio, nel nostro paese?
Dipende dal sistema forestale a cui si fa riferimento. Sicuramente molte sono in sofferenza per svariati motivi, a partire dai cambiamenti climatici che ovviamente mettono sotto stress un numero elevato di specie, specialmente in casi in cui queste specie forestali sono presenti in aree che una volta magari erano adatte per la loro sopravvivenza e per la loro crescita, adesso lo sono meno con i cambiamenti climatici. Quindi la pianta stressata ovviamente è un richiamo per tutta una serie di patogeni, insetti che possono poi portare alla sua morte.
Certo.
E l'altro problema grosso che stiamo affrontando, che quindi i nostri ecosistemi forestali stanno affrontando, è quello delle specie invasive. I commerci internazionali il numero di specie che stanno arrivando è in aumento e molte di queste possono rappresentare delle minacce vere e proprie per il nostro patrimonio forestale.
Certo, quello che mi viene in mente distinto è lo scoiattolo grigio, ma immagino che non sia l'unico, appunto. Quali altre specie ti vengono così da citare?
Lo scoiattolo grigio sicuramente è un esempio, ma ce ne sono molti altri. A livello di insetti o funghi è pieno, perché ovviamente se magari l'ingresso di un animale un po' più grande è meno probabile, il potenziale ingresso di organismi molto piccoli, difficili da controllare come gli insetti, è molto 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 più probabile. E infatti ci sono specie come, non so, mi viene in mente per la Lombardia l'anoplofora, che è un coleottero cerambicide piuttosto grande, di colore nero con dei punti bianchi, che è una delle specie più temute, nel senso che ce ne sono due specie invasive, ma sono in grado di attaccare piante vive, piante, alberi che si trovano comunemente nelle nostre città, e portare queste piante alla morte. Quindi questo è un esempio, ma ce ne sono tantissimi altri nel mondo. Il mondo degli insetti è pieno, partire dalla cimice asiatica, al moscerino da frutta, ce ne sono tantissimi.
Senti, stiamo arrivando alla fine della nostra conversazione e come accade quando si parla di alcuni animali o di alcuni settori, poi c'è la domanda, c'è Stefano che dice: ma come faccio ad allontanare i tarli che rosicano l'armadio fine 800? L'esempio che facevo all'inizio, c'è un sistema, professor Rossati?
Questo è difficile, nel senso che una volta che sono all'interno può essere problematico.
Sì.
Il trucco di tutto è la prevenzione. Questo vale dal materiale legnoso, che può essere un mobile, alle nostre piante, cioè mantenerle in uno stato di salute che rappresenti un certo livello è fondamentale per evitare proprio che poi vengano attaccati da queste specie, che non aspettano altro che
la
pianta stressata o il legno che possa essere attaccato. Insomma.
Il famoso bel commo dell'800. Quindi Stefano, non so, ecco, mi sa che forse è tardi, mettiamola così.
Forse è tardi, adesso non saprei, lascio la porta aperta, perché non devo dire che non lo so in dettaglio cosa si può fare, ci sono trattamenti particolari,
certo.
La speranza penso sia limitata.
Ecco, va bene, professor Rossati, con questa notizia un po' amara per Stefano andiamo ad avviarci alla conclusione, salutando Maui, che ci ricorda ad esempio la vespa vellutina come esempio di insetto alieno e un complicato per quel che ci riguarda. Ecco, invece Gianpaolo arriva in soccorso di Stefano dicendo che in Bovisa c'è una ditta che mette immobili in una specie di microonde per eliminare tutti i tarli.
Questo è assolutamente vero, è quello che fanno anche con col materiale legnoso nei commerci, è vero.
Ecco,
le gallerie rimangono.
Però, come sappiamo, l'armadillo per definizione accoglie tutti i suoi fratelli e sorelle animali e quindi è contrario alla soppressione degli altri animali, mettiamola così in questa maniera. Senta, professor Rossati, sei stato gentilissimo, bravissimo, ti saluto con il gioco di considera l'armadillo ed è questo, ma tu avessi potuto scegliere di essere un animale, che animale avresti voluto essere?
Oh, bellissima domanda, direi ci sono degli insetti del legno che studio che hanno dei colori bellissimi sulle proprie elitre, quindi direi uno di questi, ecco, per essere specifico, sì, un coleottero buprestide con questa colorazione metallica super sgargiante.
Benissimo, noi amiamo tantissimo i coleotteri che sono veramente creature bellissime e ringraziamo moltissimo il professor Davide Rossati dell'Università di Padova, firmatario di una ricerca a proposito della vita segreta degli alberi, degli insetti del legno, per essere stato con noi. Grazie professore, teniamoci in contatto perché questi insetti sono affascinanti e meravigliosi e li conosciamo sempre troppo poco. Quindi
assolutamente d'accordo, grazie mille a voi per l'invito.
Buona giornata, buon fine settimana.
Buona giornata, altrettanto, grazie.
E salutiamo quindi il professor Davide Rossati, esperto di entomologia forestale dell'Università di Padova. Cecilia Di Lieto vi saluta, vi augura un buon fine settimana e segnala una cosa bellissima. In Turchia, durante la partita di calcio, involontariamente è stato colpito un gabbiano, il portiere della squadra è arrivato in soccorso del gabbiano, non era esperto, gli ha fatto una specie di massaggio cardiaco, comunque il gabbiano si è ripreso, pare che abbia un'ala rotta e sotto custodia. È una storia bella, dai. Cecilia Di Lieto vi saluta, vi augura un buon fine settimana e naturalmente, se vorrete, ci sentiamo lunedì sempre dopo le notizie delle 12:30. Ciao ciao!